un episodio che ho vissuto in Argentina 3 anni fa. Mi sono recato lì con alcuni sacerdoti, alcuni laici, per trovare un sacerdote della mia diocesi che proprio nel bel mezzo della vita ha lasciato l'incarico di parroco della cattedrale qui di Molfetta ed è andato a fare il missionario nella Patagonia. E così, stando insieme con questo sacerdote, mi sono trattenuto una 15 giorni. Un giorno ha voluto condurmi a Bariloche. Bariloche in Argentina è una città splendida, bellissima, come la nostra Cortina d'Ampezzo, soltanto che c'è una Bariloche bene, ed è la parte centrale della città, ed una Bariloche invece è costituita da queste catapecchie interminabili dove la gente vive in modo disumano ed è dir poco. Ebbene, Don Ignazio, così si chiama questo sacerdote, non mi ha condotto a vedere la Bariloche bene, la città lussureggiante, la città opulenta, ma mi ha condotto, anche perché il mio desiderio espresso era quello, mi ha condotto a vedere la città dei poveri. E siamo andati così in mezzo al fango di questi barrios, se non che faceva molto freddo. Era il mese d'ottobre, corrispondente presso poco al mese di marzo più o meno del nostro occidente, dell'Italia. Era il meriggio, era una giornata splendida, faceva molto freddo. Bene, in mezzo a queste strade di fango c'era una 30 di ragazzi scalzi che facevano volare degli aquiloni, li facevano librare con un senso di libertà incredibile. Ricordo ancora quel pezzo di cielo azzurro su cui sfondo volteggiavano gli aquiloni. Lì lontano c'era la catena delle Ande innevate, coperte di neve. Bene, ho chiamato 2 o 3 di questi ragazzi e, esprimendomi come meglio potevo, ho fatto capire loro che avrei avuto un grandissimo desiderio di entrare in una delle loro capanne. E dei ragazzi, forse anche allettati un po' di soldi o di cioccolato, non so, che avevo dato, mi hanno subito preso per mano e mi hanno condotto in una di queste catapecchie, fatte di cartoni, fatte di assi, messe una accanto all'altro. Sono entrato lì dentro, pochissimi metri quadrati. C'era una donna, poteva avere 34 o 35 anni, mi ha raccontato che aveva 12 figli, era smagrita, si vedevano soltanto splendidi, e gli occhi che richiamavano la giovinezza, e il resto era così accasciato, così avvilito. E mi sono subito accorto che in quella stanza non c'era nulla, del resto c'era un focolare spento, e c'era un armadio, un tavolino. Mi sono accorto subito che in quella stanza la sera si stendevano delle stuoie e tutti erano costretti a dormire lì dentro. Bene, quello che mi ha colpito è stato questo, che sul tavolo, dove c'era anche un vecchio televisore, sul tavolo c'era anche un libro. L'ho preso tra le mani e ho letto il titolo. Io non conosco il castigliano, però penso di ricordare così la scritta: il Santo Evangelio del nostro Signor Gesù Cristo, il Santo Vangelo del nostro Signor Gesù Cristo, insomma. Allora l'ho preso. Io pensavo di essere entrato, la donna era cilena, io pensavo di essere entrato nella casa di una famiglia che con Gesù Cristo non avesse nulla da spartire, e ho provato un tuffo di gioia quando ho visto il libro del Vangelo collocato lì sul tavolino, e ho detto, allora, sorridendo, alla signora: voi leggete il Vangelo? E lei allora si è illuminata ad un sorriso splendido e ha detto così: unico consuelo per nostra pobrezza, è l'unica consolazione per la nostra povertà. Io, che ero andato lì dentro con l'aria del sociologo in vacanza, con l'aria del missionario in tournée di piacere, e mi sono sentito afferrato da quell'espressione, tant'è che quando sono uscito una bella capanna. Ho visto ancora che i ragazzi facevano volare nel cielo gli aquiloni come prima, però mi sembrava che quegli aquiloni fossero stati tutti intagliati nelle pagine del Vangelo e andassero a portare fino agli estremi confini della terra annunci di liberazione.
Cinque anni fa sono andato in Australia a trovare oltre 10.000 molfettesi che sono emigrati lì e io sono stato parecchio tempo con loro. Poi al ritorno mi sono fermato col gruppo degli amici, eravamo una decina, mi sono fermato a Singapore, una metropoli incredibile, grande, molto lontana anche dalla nostra sensibilità. Bene, quello che mi ha colpito è stato soprattutto il fatto che arrivammo di sera, non riuscii a vedere, mentre col pullman sfrecciavamo lungo le arterie della città, non riuscivo a vedere nessun segno cristiano, non una chiesa, non un campanile, non un segno di croce, non una suora, non un frate. Ho pensato, ma com'è lontano Gesù Cristo da questa città, chissà se il suo nome è stato annunciato qui, ma evidentemente esprimevo una mentalità molto provinciale. E il giorno dopo venne organizzato un giro per la città e salimmo su un pullman, avanti c'era un indonesiano che faceva da speaker, spiegava un po', faceva da guida. E io mi sono messo, sempre così annoiato, mi sono messo proprio sul fondo del pullman, seduto, immerso nei miei pensieri, tentavo di scorgere ancora i segni di una presenza cristiana e non mi capitava di essere esaurito in questi miei desideri nascosti. A un certo momento la guida, che parlava in inglese, ha fatto cenno a me: vieni più avanti, così mi ascolti meglio. E io, con una scrollatina di spalle, ho fatto capire che non intendevo assolutamente avvicinarmi. E così una o due volte, se non che uno dei miei amici gli ha detto: guarda Matteo, così si chiamava la guida, guarda Matteo, quello lì è un vescovo cattolico. Allora Matteo ha deposto subito il microfono ed è venuto dietro, vicino a me, mi ha dato la mano, ha detto: io mi chiamo Matteo, sono cattolico. L'altro giorno è nata una bambina nella mia casa, si chiama Fiore di Pesco, rimani fino a domenica, la battezzerai tu. Ma io sono rimasto e gli ho detto che non potevo rimanere perché dovevo ripartire il giorno dopo. Comunque ho ringraziato tantissimo il Signore, perché proprio nel momento in cui ero convinto che la sua presenza non avesse manco lasciato la traccia più leggera in quella città, mi faceva spuntare lì, in quel pullman, attraverso i vetri spalancati perché faceva un gran caldo, mi faceva spuntare, mi faceva fiorire lì all'interno del pullman un fiore di pesco, un annuncio di primavera. Ho ringraziato il Signore, veramente Gesù Cristo è il Signore del mondo e fa capolino anche laddove noi pensiamo che perfino il suo nome sia lontano da tutti. L'anno scorso, in una delle città della mia diocesi, Ruvo di Puglia, cadde la neve. Io sapevo che c'erano dei marocchini, lì ne abbiamo una cinquantina di marocchini. E sapevo che si trovavano là e volli recarmi per vedere se ci fosse bisogno anche del mio intervento, perché ero a conoscenza delle condizioni precarie in cui vivevano. Ebbene, trovai in piazza, infreddolito, un giovane di mia conoscenza, un giovane marocchino. Si chiamava Mohamed Salvatore. Allora Mohamed, appena mi vide, disse: "Vescovo, fai qualche cosa per i miei amici, non per me, io sto bene, io dormo in un garage. È vero che c'è il tanfo della benzina che mi perseguita anche di giorno, comunque se non fosse per quello, ma sono contento lo stesso, io sto al caldo, provvedi un po' ai miei amici. Ma dove sono i tuoi amici?" E mi condusse allora alla periferia della città in una stalla e sospinse l'uscio mezzo sbaraccato e vidi 8 di questi fratelli marocchini seduti sulla paglia, e ognuno sui piedi dell'altro. Si scaldavano così, stando seduti l'uno sui piedi dell'altro, perché avevano ottenuto dal padrone di andare lì in quella stalla, ma avevano avuto la proibizione di accendere il fuoco perché c'era tanta paglia e quindi poteva costituire un grosso pericolo. E Mohamed andò a spegnere una radiolina che stava trasmettendo malinconicissime canzoni orientali che qui dalle nostre parti si captano molto bene. E poi aggiunse Mohamed sempre: "Vescovo, fai qualche cosa per questi miei fratelli." Fu allora che io presi coscienza di questo fenomeno che ci scoppiava tra le mani, che avevamo sotto gli occhi, ma davanti al quale eravamo passati troppe volte distrattamente. E allora avevamo degli appartamenti di proprietà del capitolo cattedrale, e li abbiamo dati subito per questi marocchini che si sono sistemati lì. E in più poi c'è una comunità cristiana, una parrocchia, che ogni domenica organizza la mensa per questi fratelli. È più un momento di incontro che un esercizio della carità spicciola. Vengono tutti quanti ed è molto bello perché tutte le comunità parrocchiali fanno a turno ogni domenica in questo servizio. È un grossissimo allenamento. E comunque quello che mi ha colpito è stato questo: è venuto, dopo che abbiamo dato questi appartamenti, è venuto un giorno il capo, ha detto: "Vescovo, ti dispiace se in una di quelle stanze, siccome comincia adesso il Ramadan, il periodo sacro per noi, in una di quelle stanze ci mettiamo a pregare e la trasformiamo, cioè, in una piccola moschea?" Io gli ho detto: "Ma no, come mi dispiace? Sono contentissimo che voi sentiate così vivo il bisogno di pregare."